Buonasera, ho una domanda per il professor Pizzorusso. Lei ha parlato della giurisprudenza costituzionale in relazione al valore della Carta della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Mi è capitato di leggere delle sentenze emesse da dei tribunali ordinari in primo grado in cui il giudice disapplicava la normativa italiana facendo riferimento ad una serie di casi di giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Queste sentenze hanno avuto una serie di critiche perché i giudici di primo grado sono stati accusati di intromettersi indebitamente in un compito che è proprio della Corte Costituzionale nel nostro ordinamento. Allo stesso tempo però queste sentenze hanno avuto mi riferisco in particolare alla tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori non comunitari, queste sentenze hanno avuto una rilevanza nell'estensione di quelli che sono ritenuti essere dei diritti fondamentali dell'individuo. Vorrei avere un suo parere sul fatto, cioè sulla questione se questi possano essere degli strumenti magari per avviare delle cause pilota o se attuati in più casi possono avere una valenza nelle modifiche della legislazione.
Lei parlava della Carta dei diritti o della Convenzione europea?
No, della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Convenzione europea, come ripeto, prima della sentenza della Corte Costituzionale di cui ho parlato, aveva valore di legge ordinaria, quindi certamente modificava o abrogava il diritto italiano anteriore e quindi poteva anche essere applicata. Era un caso un po' limite perché insomma anche il tipo di problemi che sono trattati si prestano male a un'abrogazione, a intervenire con un'abrogazione, però teoricamente questa possibilità esisteva. Infatti io ricordo che nei primi tempi la legge di attuazione della convenzione è, mi pare, del 55, se ricordo bene, sì, come è entrata in vigore, e nessuno ne parlava mai. Infatti alcuni commentatori dicevano: ma come mai nessuno ne parla mai, che pure è diritto italiano vigente. Naturalmente però, a parte questo tipo di considerazione, è chiaro che quando si tratta di problemi che implicano, come dire, questioni generali, eccetera, eccetera, c'è largo spazio per l'interpretazione. E che materiali di questo tipo, quando anche non siano vigenti in senso formale, possono essere usati come strumento di interpretazione del diritto vigente o base per ragionamenti più o meno fondati, più o meno, come dire, da valutare in vario modo. Insomma. Quindi in passato la questione stava così. Adesso la sentenza della Corte Costituzionale è recente, non si sa ancora quali conseguenze produrrà, staremo a vedere, ma certo che il valore di questa convenzione dovrebbe risultare accresciuto, anche se molti peraltro pensano che non ci siano grandi contrasti fra la legislazione italiana, almeno quella presente finora, e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché ambedue sono espressione di una stessa cultura in fondo. Certo però non si sa, insomma, in futuro cosa potrebbe accadere.
Altri?
Tutti sono d'accordo.
Lo spazio alle domande è molto ampio, capisco che...
Dovrei aggiungere una postilla, perché in quello che ho detto prima non sono riuscito a far entrare un altro punto importante, che è una novità rispetto anche a quella relazione di cui parlavo all'inizio, e cioè questa è la svolta compiuta dalla Corte Costituzionale per quanto riguarda la possibilità di rivolgersi direttamente alla Corte di Giustizia delle Comunità, quindi Lussemburgo, per chiedere l'interpretazione di una norma di diritto comunitario. La Corte Costituzionale italiana aveva sempre rifiutato di fare questo, dicendo che non era un giudice, perlomeno a questo fine, cosa che sembra un po' assurda, perché è pacifico che la Corte sia un giudice a molti altri fini, perlomeno. Insomma. Comunque, questo era l'atteggiamento che aveva seguito fino a pochi anni fa. L'ordinanza che trovate negli atti del 103 del 2008, quindi recentissima, ha segnato una svolta perché la Corte ha riconosciuto a se stessa il potere e dovere di rivolgersi alla Corte di Giustizia, il che cambia un po' appunto il rapporto fra giudici interni e giudici comunitari. Devo dire però che nel testo dell'ordinanza si segnala che questa ordinanza è fatta con riferimento non a un giudizio di costituzionalità in via incidentale, bensì a un giudizio di costituzionalità in via principale, cioè un ricorso dello Stato o della Regione, con riferimento ai quali non esiste nessun altro giudice che potrebbe chiedere il parere della Corte di Giustizia sul significato del diritto comunitario. Perché una delle questioni che venivano dibattute prima di questa ordinanza era se nel caso in cui, rispetto alla questione che un giudice, qualunque giudice, dovesse decidere, veniva in considerazione una questione di diritto comunitario, cioè di conformità al diritto comunitario, e una questione di conformità alla Costituzione, si dovesse decidere prima l'una o prima l'altra. E la Corte Costituzionale aveva sempre sostenuto che in questo caso il giudice a quo doveva lui chiedere alla Corte di Giustizia l'interpretazione giusta dal punto di vista comunitario, riservandosi in seconda battuta di valutare se c'era una questione anche di costituzionalità. Cosa che insomma presentava degli aspetti, certamente voi capite, abbastanza complessi, che giustificherebbero tutta una discussione. Ma io mi limito a segnalarvi che questo è un altro dei fatti importanti sopravvenuti a quel testo che vi è stato consegnato.
Altre domande? Prego.
Fare una considerazione, perché il professor Pizzorusso mi ha stimolato con la sua ricostruzione anche storica dell'evoluzione della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, che attualmente abbiamo un problema particolare negli ultimi anni a seguito della caduta del muro di Berlino. C'è il fenomeno cosiddetto delle adesioni fra virgolette premature al Consiglio d'Europa e conseguentemente al sistema della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Perché il professor Pizzorusso ricordava con stupore, come all'epoca avesse suscitato stupore, il fatto che la Corte di Strasburgo avesse condannato paesi come la Gran Bretagna, la Francia, che hanno una tradizione costituzionale antichissima. Con l'allargamento del Consiglio d'Europa, oggi abbiamo nella famiglia del Consiglio d'Europa e quindi anche stati parte alla Convenzione, perché ormai politicamente è richiesta come precondizione ratificare la Convenzione per divenire membri il Consiglio d'Europa, anche paesi che creano qualche dubbio in generale sul rispetto dei diritti fondamentali, tant'è vero che qualcuno parla di adesioni premature che addirittura rischierebbero di mettere in crisi il sistema della CEDU. Io 2 anni fa per esempio mi hanno invitato in un paese dell'ex Unione Sovietica a tenere una relazione per celebrare l'anniversario di entrata in vigore della CEDU. Mi è successo un po' come i relatori di qua, cioè mi sono venuti a prendere all'aeroporto, però poi mi hanno messo in una villa isolata, mi hanno detto che non potevo uscire, non potevo avere contatti con la stampa e quindi figuratevi un po' l'impressione. Abbiamo tenuto il convegno a porte chiuse, mi hanno rimpacchettato e riportato all'aeroporto. Fra l'altro sono anche preoccupati a casa, perché in quei giorni era stato ucciso un cittadino italiano, un giornalista nel medesimo paese. Quindi e andavamo a celebrare l'anniversario, il secondo anniversario dell'entrata in vigore di questa convenzione per quel paese. Quindi è effettivamente un problema questo delle adesioni premature. Era più che altro una considerazione, però chiederei magari al professor Pizzorusso come la vede lui personalmente questa, se effettivamente è un problema, qual è la sua impressione da costituzionalista e anche da grande comparatista, perché diciamo è una delle sue specialità, è il diritto costituzionale comparato.
Ma io non ho fatto esperienze di questo genere, in particolare in paesi, insomma, credo, non mi sorprende che ci siano paesi in cui effettivamente tutto questo crea dei problemi, diciamo così, per usare un'espressione eufemistica. Però vorrei segnalare come ci siano anche problemi derivanti dalla difficoltà di conoscenza di questi problemi, perché appunto tutti quegli anni in cui la Convenzione europea era in vigore e nessuno la prendeva in considerazione, secondo me non dipendeva dal fatto che in Italia fosse più o meno accetti, che poi erano simili a quelli della Costituzione italiana in gran parte, ma dipendeva semplicemente dal fatto che un professionista il quale ha studiato nel 1930, queste cose non ne ha mai sentito parlare e difficilmente, non tutti, insomma perlomeno i professionisti che sono impegnati anche in lavori di questo genere, hanno tempo per aggiornarsi come sarebbe necessario. Io devo dire, nel corso, quando ero giovane, dalle mie esperienze in quel tempo, essendo fresco di studi e avendo fatto la tesi in diritto costituzionale per combinazione, così, conoscevo abbastanza bene certi problemi di diritto costituzionale che le persone con cui mi trovavo, molto più anziane, non ignoravano completamente. Ed è un fatto, questo in fondo, abbastanza naturale. Per cui bisogna tener conto anche di questo fatto della, diciamo, formazione professionale del ceto dei giuristi.
Prego.
Io avrei una domanda per il professor Fofani. Lei prima ha parlato dell'espressa previsione del principio di retroattività della legge più favorevole al reo. Poi ha fatto riferimento al caso limite del caso in cui dovesse venire applicata una legge interna di uno Stato membro che determinasse appunto l'applicazione del principio di retroattività più favorevole al reo, che fosse contrario a un'altra norma comunitaria e in questo caso dovrebbe essere disapplicata. Immagino che la disapplicazione o della legge della legge che determina il principio di retroattività, oppure della legge che sarebbe stata violata dalla legge interna, sarebbe determinato dall'esito di una valutazione bilanciata dei due principi. Allora io mi chiedo, quando il giudice comunitario potrebbe attribuire maggiore importanza a un'altra legge comunitaria che non sia quella di una legge che garantisce all'individuo una protezione su una libertà fondamentale come appunto quella della libertà di movimento, della propria libertà.
Sì, il problema è estremamente delicato. Non so se ho inteso bene la sua domanda, ma la Corte non ha, ripeto, ha solo posto la questione, ma non l'ha minimamente affrontata. Non l'ha affrontata eludendola, se vogliamo, il tema, perché è passata la considerazione del fatto che, secondo la Corte, questa eventuale disapplicazione della legge penale più favorevole avrebbe portato ad una applicazione immediata di una direttiva comunitaria in un procedimento penale con esiti sfavorevoli per l'imputato. Ripeto, questa è la parte più debole, diciamo, della pronuncia, nel senso che in realtà non sarebbe stato questo l'esito dell'eventuale disapplicazione della legge nazionale in questione. Ma, ripeto, andando al nostro punto, al punto che lei ha sollevato, questo della retroattività della legge penale più favorevole, direi che qui il campo è estremamente aperto. Estremamente aperto. Ripeto, la Carta dei diritti fondamentali ci dice che se successivamente alla commissione del reato la legge prevede l'applicazione della pena più lieve, occorre applicare quest'ultima, e qui non abbiamo alcuna limitazione al riguardo.
Si potrebbe immaginare il favoreggiamento mediante atto legislativo.
E difatti questo è il tema. Solleva, ovviamente, da un lato c'è un'esigenza di protezione dei diritti della persona nel procedimento penale, dall'altro c'è, come il professor Pizzorusso accennava, il rischio di un abuso del potere legislativo. È facile creare disposizioni più favorevoli che poi attraverso questo meccanismo diventano di fatto e di diritto inattaccabili. Ecco. Quindi da qui nasce l'esigenza di un bilanciamento che non è nella lettera della norma, ma sembra riconducibile ad esigenze, ripeto, di equilibrio del sistema e del pericolo di abusi che è insito nella eventuale assolutizzazione di questo principio, tant'è che lo stesso problema si pone anche sul versante del diritto costituzionale interno. Sul versante del diritto comunitario, appunto, il problema è nuovo, non mi risulta che fosse stato in precedenza affrontato dalla dottrina, e la Corte di Giustizia in questo caso lancia il sasso, un po' nasconde la mano, non ci dice quali potrebbero essere gli esiti di questo bilanciamento. Ci troviamo per il momento in un campo assolutamente aperto. E qui mi fermerei, non vorrei fare commenti ulteriori, ma in questo momento mi sembra abbastanza arduo.